Enedis.
Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica va ora in onda Bar Traum Fabrik seconda stagione, un programma di cinema e cazzeggio di e con Laszlo Kovacs, Lupus Youngerboy, Simone Smith e Air Director. Buon ascolto.
È luna di notte e tutto va bene.
Tonto, è meglio che tu metta il cervello avanti di un paio d'ore.
Sì, signore, che devo fare? Aggiungere o sottrarre?
Lascia perdere.
Sì, signore, sì, signor.
E buonasera a tutti, questo era il ricordo a Sergio Fiorentini, attore e doppiatore di tantissimi personaggi, tra cui l'avvoltoio tonto del Robin Hood Disney, che Bar Traum Fabrik gli dedica, come sempre.
Un applauso, bravo.
Io aspettavo l'applauso. Ma è anche la puntata numero 30 della seconda edizione di Bar Traum Fabrik.
Cioè, è la puntata numero 30, però è la tredicesima della seconda edizione. Se vogliamo. Perché tu dici sempre questa cosa.
Cominciamo subito. Ricordiamo che questa è anche la trasmissione che non vede l'ora di andare al cinema in via del Carmine numero 4. Ma è anche la trasmissione che, se qualcuno è al cinema e non sa che film andare a vedere, la può contattare senza che va a cercare qualche endrina o chissà cosa altro si può inventare. Basta che ci cercate.
Io vorrei che qualcuno chiamasse per dire: Simone Smith, sei un idiota!
Puoi farlo tu.
Questo era il modo di Laszlo di dire che la marchetta non era richiesta.
Comunque, diciamo, potete cercare noi, perché ve lo dice lui. Ve lo dice Air Director, ma ve lo dice cosa?
Ma non ci dai un tempo a quello che non ci hai capito niente.
Ma infatti possiamo
io rifarei un replay di quel che ha detto Smith negli ultimi due minuti.
Lo teniamo.
Ma io negli ultimi due anni.
Forse anche negli ultimi due anni. Comunque, se volete evitare di perdervi, come giustamente dice lui, nei meandri di tutto ciò che è il cinema, le sue pieghe.
Non ho capito un cazzo.
Bravo, questo cercavo. Potete non solo ascoltare Bar Traum Fabrik, ma anche guardarlo, ovvero collegarvi alla nostra webcam fissata sulla faccia di Laszlo, come sempre. Vi salutiamo e anche venire a trovarci nei social network. Noi siamo giovani, di belle speranze, tutti proprio senza capelli bianchi, va bene. E quindi su Facebook ci trovate come Bar Traum Fabrik, stessa cosa su Twitter e soprattutto la nostra casella email bartraumfabrik@gmail.com. E di cosa andiamo a parlare, caro zio Lupus?
Mi è piaciuto molto che hai detto casella.
Casella.
Casella era molto da, come dire,
Alboreto is nothing.
Questa roba qua. O Giucas Casella.
Giucas Casella.
Il tema natalizio.
Il tema natalizio, infatti. Comunque, dal momento che questa settimana le uscite di rilievo sono pochine, per non dire nulle, ci siamo inventati dei tappabuchi splendidi per voi. No, non la, via, non ce la bruciamo così. Diciamo che innanzitutto è uscita la lista dei 20 film migliori del 2014 secondo il British Film Institute, e quindi parleremo di quella. Parleremo dei nostri film natalizi del cuore, perché film a tema natalizio o film che si vedono nel periodo natalizio. Avremo un'intervista fatta a Giuseppe Tornatore dal nostro ormai grandissimo Andrea Fioravanti, e poi parleremo di Quadrofinia, il film tratto dal concept album dei Who, che è uscito per un giorno solo il 10 dicembre al cinema di nuovo. Come al solito con noi ci sono Marco Creatore non c'è, scusate, c'ho un lapsus, no.
Ci manca molto.
Ci sono Daniele Pamparelli e Simone Rossi, benvenuti. Ma prima di sentire cosa ci dice Simone Rossi, sentiamo cosa ci dice Simone Smith sul box office.
Direttamente dal box office, a parte i soliti noti, Interstellar e Hunger Games, Il canto della rivolta, in testa per incassi totali con rispettivamente 10 milioni e 8,3 milioni di dollari, anzi di euro. Procede abbastanza bene il film dei nostri amici, ma saranno amici vostri, Torre, Ciarrapico e Vendruscolo, con Ogni maledetto Natale, che totalizza 1,5 milioni di euro. Nella classifica parziale dell'ultimo weekend, invece, al secondo posto, per un pelo sotto I pinguini di Madagascar, c'è una nuova uscita, quella del Woody Allen, dannata, con Magic in the Moonlight, con 1,5 milioni
dannato.
Di euro.
Dannato, forse.
Dell'anno, nel senso, dannata.
Un milione
come,
e mezzo.
Come con il vino, no? Un Woody Allen 2015, 2014.
Tu ti spari via un 300.000 e sei nel burro tutta la vacanza.
Ecco.
Comunque. Bando alle ciance e diamo la parola
a Simone Rossi,
al nostro uomo all'interno dei confini.
Benissimo.
Ma insomma, sei un po' voce, Rossi.
No, sono sento, no, ci sto.
Tu lo sai che io.
Lo so.
Non ti sento convintissimo, però.
Volassi subito
non devi aprire quello spazio in cui io mi posso inserire.
Hai
no,
ragione,
cioè,
hai
devi tenerlo chiuso. Ben
occhio, occhio. Occhio.
No, ma non c'è doppio senso.
Quello spazio.
È one way, one solution.
Ci mancherebbe altro. Allora, di cosa parliamo? Siccome noi lo facciamo spesso, parliamo di ricorrenze, date, anniversari, e lo facciamo di solito per fare un po' di storia del cinema. Questa sera, in coda a questo ormai quasi arrivato 2014, abbiamo deciso di celebrare un genere, il noir, che a tutt'oggi, con poche varianti, conserva intatto il suo fascino e resta un filone ancora battuto, sia da registi impegnati che non impegnati. E se possiamo dire quindi che il noir non è morto, stasera vediamo un attimo com'è nato. E per farlo celebriamo appunto l'anniversario di un film che compie 70 anni quest'anno, ed è La fiamma del peccato di Billy Wilder, che di fatto è il primo film noir importante. E per chi non l'avesse visto, comunque il protagonista è Fred McMurray nel ruolo dell'assicuratore Walter Niff. Che viene adescato dalla conturbante Barbara Stanwyck nel ruolo della femme fatale Phyllis. Il film, come dicevamo, è il primo vero esperimento noir e non a caso nasce dalla penna di un certo Raymond Chandler, che si occupa di scrivere le situazioni e i personaggi ad hoc per il film. Il titolo originale è Double Indemnity e riprende il titolo originale del romanzo da cui è tratto e si riferisce al doppio premio assicurativo che viene dato in caso di morte all'interno del film al marito della protagonista nel caso in cui egli muoia in un infortunio ferroviario. È evidente che è inutile dire che Walter si farà ammalare da Phyllis e insieme elimineranno il marito per spartire il bottino, ma le cose non andranno come da loro previsto. Parlando del noir, non possiamo evitare di notare come egli nasca in America, nonostante le sue radici arrivino invece dall'Europa della Seconda Guerra Mondiale, in particolare, curiosamente, proprio dal neorealismo italiano. Infatti gli autori americani trapiantati, come Wilder nel nostro caso, guardavano il neorealismo italiano come a una opzione nuova di linguaggio, da un punto di vista cioè che metteva in immagini drammi e tragedie quotidiane. Ovviamente Hollywood che fa? Riprende questo tema, questa visione cupa della realtà, lo come dire, drammatizza di più e realizza appunto il genere, che nasce nel 1941, anche se in realtà è il primo vero film, come dicevamo, del 44, La fiamma del peccato, e fino al 1959 sfornerà ben 350 titoli di genere. La fiamma del peccato appunto è un film che propone stili e canoni nuovi che sono quelli del noir classico. La struttura flashback, addirittura il film si apre con la scena finale del film in cui Walter, ferito, rientra in ufficio e parla al dittafono e inizia a raccontare la sua storia. E la frase tipica che tutti conosceranno, chi l'ha visto lo conoscerà, dice: io ho ucciso per denaro e per una donna e non ho preso il denaro e non ho avuto la donna. C'è l'antieroe, che è appunto Walter, un protagonista pieno di debolezze che si ritrova con un destino segnato proprio perché non sa combatterle. C'è la donna fatale e c'è la visione amara e cupa della società. Dicevamo del noir che nasce appunto col neorealismo, ma non solo, ma e attinge anche dal genere invece gangsteristico dei primi anni 30 americano. E in questo caso c'è un altro anniversario che celebriamo oggi, ed è il 12 dicembre, che è la data di nascita di Edward G. Robinson. Per chi non lo conoscesse per nome, è il basso tarchiatello attore famosissimo in quegli anni, che appunto recita nel primo gangster importante americano, che è il piccolo Cesare. Lui sarà anche il protagonista, in negativo o positivo che vogliamo, appunto della fiamma del peccato, perché il capo di Walter è quello che sgama la tresca fra i due protagonisti. Ed è sempre lui nel 1945 a interpretare il protagonista del film di Fritz Lang, La strada scarlatta, che di fatto è un remake del film di Jean Renoir del 31, La cagna, che in qualche modo anticipa i temi del noir. Ricordiamo Robinson brevissimamente per aver recitato il ruolo del criminale nazista nel film di Orson del detective che smaschera il criminale nazista nel film di Orson Welles Lo Straniero, e di aver registrato anche con la Bogart e aver recitato con Bogart e Bogarne di Sola di Corallo. Come molti attori importanti in quegli anni, la sua carriera viene stroncata da McCarthy e dalle sue liste. Dopo gli anni 50 non avrà difficoltà a trovare ruoli, finché DeMille non lo rispolvererà nel ruolo dell'ebreo transfuga nel film 10 comandamenti. Lo stesso Hollywood, come ha fatto molto e spesso con suoi grandi... Scusami. Come ha fatto con molti suoi grandi attori, si è ricordato di lui troppo tardi e gli ha dato un premio Oscar alla memoria del 73 qualche settimana dopo la sua morte.
Bravo. Grazie mille Simone. È il momento della musica e ci sentiamo da un film di Natale bellissimo di cui ci parlerà Simone Smith, Leo Iva con The Locomotion, yeah. Bartram Fabric. Simpaticissimo.
Mi ha indicato, entri tu Laszlo, pronti?
Un Laszlo Kovacs dannata.
Che grande, anzi
grande.
Grandissimo. Allora, bando alle cavolate, che questa sera vi vedo belli in forma. Parliamo di cose serie, perché come sappiamo, l'abbiamo già fatto la settimana scorsa.
Non ti sento convintissimo però, eh.
Dicembre è mese di classifiche. Dicembre messe di classifica un po' per tutto. Una volta mi ricordo che si faceva c'era una puntata speciale di di Mediaset Sport che faceva l'anno del calciatore più importante,
il
gol dell'anno,
anche gli eventi
un puntatore speciale su Mancini, ancora me lo ricordo, era l'anno che fece quella nevicata. Ve la ricordate?
56.
No, che era per Capodanno, che rovinò il Capodanno a tutti quanti, mezzo metro di neve, rimase per più di una settimana.
Voglio sottolineare la verve di Simone Rossi in quanto qualificato questa sera, che è molto frizzante.
Ma rispetto, essere qualificato che non so,
rispetto a chi
è frizzantino. Invece. Torniamo a noi, perché sì. Tra le classifiche più importanti dell'anno ci sono quelle del BFI. BFI è il British Film Institute, che è sicuramente un'istituzione fondamentale per la tutela del patrimonio cinematografico, in quanto restaura film aiosa e insomma ha un archivio cinematografico immenso, che tira sempre fuori delle perle, dei film inediti particolari. Presto vedremo anche Blackmail restaurato.
Mi guardi su Google Map dove è Iosa?
Iosa è vicino a Sheffield, credo. E vedremo Black May, che è l'ultimo film muto di Hitchcock che hanno restaurato da pochissimo. Detto questo, loro hanno una rivista che si chiama Sight and Sound, che è una rivista molto molto importante, dunque traducete Sight and Sound,
vista e suono,
vista e suono, che risale ai tempi del muto e poi ha avuto un'evoluzione, appunto hanno aggiunto Sound al nome di questa rivista, che è una delle più antiche al mondo per quanto riguarda,
quindi si chiama Sight and Basta.
Sight and Basta. No, detto questo, loro fanno centinaia di classifiche, loro si divertono a fare le classifiche. Famosissima la loro classifica è quella dei best films of ever, che ogni anno riaggiornano ogni anno, invitando nuovi critici a commentarla, ad aggiungere. Hanno fatto la classifica sui 10 film più importanti del Natale, tra cui compaiono i Gremlins. Non so se voi siete sul pezzo.
Diciamo sì, sul pezzo.
Siete sul pezzo.
Sono d'accordo.
Hanno fatto ovviamente tante classifiche e ci hanno dato anche quella del 2014.
Best sono film 20 film, 20 film, alcuni sono a pari merito, però diciamo che tra questi film ce ne sono molti di cui abbiamo parlato. Ve li elenco, poi direte qualcosa. C'è, al primo posto c'è Boyhood, di cui abbiamo stradetto. Al secondo posto, come per quella dei Cahiers du Cinéma, c'è Adieu Langage, specificando 3D pure. Al quinto posto c'è Under the Skin, che era terzo in quella dei Cahiers du Cinéma, quindi una grande conferma. Al sesto c'è The Grand Budapest Hotel di Wes Anderson. Al settimo c'è Winter Sleep di Ceylan, che aveva vinto Cannes, se non sbaglio, di cui abbiamo parlato. Al nono c'è Ida di Pavel Pavlikovsky, snobbato da Giacomo, apprezzato da me e dall'uomo sul confine.
Chi è Giacomo? Giacomo chi
è? Laszlo, scusa, adesso mi viene Giacomo perché è un amico mio che gli assomiglia un po'. Al tredicesimo posto c'è The Wolf of Wall Street, invece snobbato da me, che continuo a pensare che forse dovrei rivedere. Al sedicesimo c'è Birdman di Alejandro González Iñárritu, che abbiamo visto a Venezia, che uscirà in Italia a gennaio e che tornerò a vedere al cinema perché mi era piaciuto, è un film molto interessante. Al diciassettesimo c'è Deux Jours Une Nuit, cioè Due Giorni e Una Notte dei Dardenne, snobbato da Simone Rossi ma apprezzato da molti di noi. Al diciannovesimo c'è The Look of Silence, bellissimo, di Oppenheimer, visto a Venezia. No, però questo tu non l'hai visto, questo no, è il seguito, è il nuovo.
Tu pensa che nel 2013 il BFI primo film dell'anno fu The Act of Killing.
Tu hai visto The Act of Killing, questo è il seguito, che è comunque altrettanto bello. E al ventesimo c'è Kazetacino, cioè The Wind Rises. Quindi
è interessante fare un confronto con quella dei Cahiers, intanto per vedere come ogni nazione difende un pochino il prodotto,
il proprio
nazionale.
Prodotto, questo è vero. Sì.
Loro vanno di manica larga, ne mettono 20, evidentemente non vogliono far torto
questo
a nessuno.
Questo gli permette di prendere una rosa anche più ampia di paesi.
Effettivamente. Su Boyhood, che è stato completamente bistrattato dai Cahiers, ma noi sappiamo che Linklater non è un regista di riferimento dei Cahiers, che sono molto dogmatici in questo. Voi, se vi divertite a guardare le classifiche, anche le stelline, e andate a vedere su un sito che si chiama allocine.fr, perché è francese, lì trovate,
lo chiamavo Allocine.
Allocine. Lì trovate le classifiche, cioè le stelline per ogni film di tutta la critica francese. È divertente notare come se un film ha preso 5 stelline, 4 stelline per i Cahiers, ne prende uno per Positif, e al contrario, se Positif ne dà 5, ne prende uno per i Cahiers. È divertente soprattutto quando loro, perché i Cahiers sostengono Garrone e Positif sostiene invece come si chiama l'altro?
Il tuo amico Sorrentino.
Sorrentino. E è molto divertente vedere queste classifiche completamente sconvolte. Rispetto a questi, molto contenti di vedere
l'inserimento di Grand Budapest Hotel. Comunque, che io penso sia veramente mezzo capolavoro.
Ti posso dire una cosa? Ecco, vi dico questa cosa, perché nel sito per ogni film c'è una mini un estratto dalla recensione. Mm-hmm. Per The Grand Budapest Hotel dice, traduco all'impronta,
quanta saccenza
non ho avuto tempo, l'ho copiati dal sito perché non ho avuto tempo. Dice la fabbricazione più completa di Anderson finora, un film che è una sorta di sacher torte, fanaticamente, fantasticamente dettagliata, glassata di zucchero, ripiena di calorie e felicemente strabordante.
Assolutamente.
Tanto scritta benissimo e con un ritmo.
Senti, ma
scritta
benissimo. Posso fare una domanda stupida delle solite a Laszlo, ovvero, visto che l'altra volta abbiamo parlato di una classifica francese,
parliamo. Dire una cosa? Come mai le domande stupide si fanno
sempre a Laszlo?
Perché è quello che ha le migliori risposte stupide.
Perché lo stupido non va mai da solo.
Bravissimo.
Esattamente.
No, i coglioni sono sempre in
scusa,
due.
Scusa, Daniele.
Cioè, questa domanda è stupida.
Stupido è chi lo stupido fa.
Ecco. No, volevo chiederti, rispetto a una classifica francese, una classifica inglese, cioè stiamo parlando ovviamente dei massimi sistemi, no?
Sì.
Cosa hai notato soprattutto, ecco, magari nel 2014, quindi mettendo in parallelo...
Aggiungo anche che sono due mondi che non hanno il bidet. Questo sicuramente è un fattore
importante. Aiuta. Che cosa ho notato? Nel senso che io sono... tra virgolette un cahier dipendente, perché non perché li legga tutti approfonditamente, perché sono dei saggi complicatissimi da leggere, ma perché affettivamente, essendo innamorato di Nouvelle Vague, vengo da quella radice.
Però è importante però che non dici cazzate.
Appunto, è importante non dire cazzate, e dico che spesso e volentieri mi trovo più d'accordo col BFI, che forse ha un gusto meno estremo, più commerciale. Io per chiudere volevo dire due cose, segnalarvi due film che sono in classifica, che ancora purtroppo non abbiamo avuto il piacere di vedere, perlomeno io, in Italia non sono usciti, che sono Leviathan al terzo posto e The Tribe all'ottavo
Leviathan.
Posto. Leviathan.
Di Andrei Zviagintsev.
Il Leviatano, che Leviathan. È stato premio miglior sceneggiatura al Festival di Cannes. Speriamo di vederlo presto, è un film russo. Dicono un gran bene di questo film. Altro film sempre dell'est è The Tribe. Su questo voglio spendere due parole,
ma giusto
di
due.
The Tribe, una cosa assurda.
The Tribe è un'opera prima selezionata in concorso al Festival di Cannes. È un film muto, ma non nel senso che è muto alla The Artist. È muto perché ha dei personaggi protagonisti tutti muti. È sicuramente un film anche inquietante per i temi che tratta.
È ambientato in una scuola di teenager sordi, dice.
Sì, e parla di sfruttamento della prostituzione su disabili, in questo caso su audiolesi. Parla di temi molto molto forti, temi veri, lui dice, dei paesi dell'est. È un film ucraino, dunque sono molto curioso di vederlo, spero di vederlo presto, perché insomma se ne è parlato come uno di quei film, che di quelle opere prime che cambiano la storia del cinema, pensando ai Cahiers du Cinéma e a come le opere prime di quei registi critici hanno cambiato la storia del cinema. Chissà che in questo caso i Cahiers non abbiano preso una piccola toppa,
chissà,
staremo a vedere.
Chissà. Ebbene, comunque, siccome al non ricordo a che posto, al 13° posto, cioè The Wolf of Wall Street, di cui parlammo nella ormai lontanissima puntata zero di Bertrand Fabric, ci sentiamo un pezzo che abbiamo colpevolmente omesso, tratto da quel film.
Colonna sonora meravigliosa.
Meravigliosa, un pezzo del 93 dei mitici Naughty by Nature, che si intitola, anzi non ve lo dico io, ve lo dice lui.
Afraid of what I made and played and plus the funky fit, so say you flipped and tripped for that music in the monkey bit. war Traumfabrik, Klappe die zweite.
Siamo sempre qua, tutti belli stretti. Abbiamo cominciato.
Siamo sempre qua.
Abbiamo cominciato l'avventura. Che eravamo in maniche di camini, in maniche corte, pantaloni corti. Adesso siamo belli vestiti. Perché? Perché è quasi Natale. Capito il collegamento? È quasi Natale. Infatti, vedo Air Director con una bellissima sciarpa rossa.
Bravo. Jingle bell.
È quasi Natale. Ma soprattutto, come diceva in apertura il nostro bravo
Santa Claus is back in town.
Lupus Yonder Boy. Dobbiamo parlare dei film natalizi, o quantomeno quelli che si avvicinano al Natale. Per esempio, un classicone che per la trentesima volta ci verrà riproposto.
Qual è il tuo, Smith?
Il mio classicone è un film rilanciato dal 1987.
83.
Aspetta, la tua Covez, stai calmo. È dal 1987, più o meno, che Italia 1 manda
questo film,
Una poltrona per due, di John Landis, a Natale, la sera della vigilia.
Grandissimo.
Grandissimo film, grandissimo John Landis.
Tra l'altro, ha fatto John Landis?
Tra l'altro lo stesso regista, come tutti i nostri ascoltatori, webbatori sapranno, il film dei Blues Brothers, insomma, e altri capolavori.
Posso dirvi il seguito, il principe cerca moglie nel quale c'è il cameo.
I due cattivi.
I camei fanno parte della storia di John Landis e fanno parte anche di questo film, perché John Landis, che tra l'altro ha fatto anche il video di Thriller, ok, di Michael Jackson, ha messo una cosa, e poi entriamo nello specifico del film. Ha messo una cosa che abbiamo trovato, che possiamo trovare in Una poltrona per due, nel Principe cerca moglie e nel film di Michael Jackson, nel video di Thriller, ossia un poster, una locandina su una parete che troviamo in una scena precisa di tutti i film, compreso il video, che la stessa locandina di un film fittizio, di un film sedicente, film, insomma, e è lì, tanto per dire i giochini che fa Michael Landis,
John Landis.
Tra l'altro, altro giochino che fa lui nella poltrona per due, Dan Aykroyd, quando viene arrestato, ha lo stesso numero di matricola che aveva John Blues, ossia John Belushi, nel film dei Blues Brothers.
Jake Blues
nel film dei Blues Brothers, lo stesso numero di matricola, sono corsi e ricorsi. Comunque,
ha un mondo consistente,
diciamo. Smentisco i miei colleghi. Una poltrona per due è un film che è ambientato nei giorni del Natale, ma non ha niente di natalizio, o quantomeno di quello che è il cliché dei film natalizi, perché c'è razzismo, c'è classismo,
lo spirito del Natale,
prostitute, tette al vento e di grande qualità.
Ma perché... grande Natale.
E poi c'è un ubriacone vestito da Babbo Natale con un salmone crudo in tasca,
cocaina,
c'è una che viene di Svezia,
c'è una Jamie Lee Curtis che da quel momento in poi è diventata la nostra attrice preferita.
Benissimo, sì. Daniele Pampanelli, invece il tuo film di Natale.
Aia.
Allora, io ho avuto un approccio molto simile a quello del buon
Dai, sono intellettuale del cazzo.
Ma non mi rompere i coglioni.
Però
non è che siamo vicini a Natale.
Devo dire che Bar Traumfabrik, allora, quando si avvicinano alle pause, pause.
Il mio film di Natale è un film che vedo sempre nel periodo natalizio. Non è un film che di natalizio ha un niente.
Tanto
probabilmente.
Un niente.
Però è Il Gigante, che risolve la programmazione del pomeriggio, credo del primo gennaio, più che di Natale, adesso non vorrei sbagliarmi, di Rete 4, perché finché dura 4 ore e che tutti gli anni il buon Augusto, caro Laszlo, mi costringe a
vedere.
Esattamente, con la digestione in atto. Film meraviglioso per altri versi, molto ingenuo per altri. Tratta di razzismo, tratta di questa famiglia.
Gli stessi temi di John Landis.
Esattamente.
Io meno.
In testa del passaggio tra una civiltà contadina, comunque di proprietari terrieri, che diventano poi sfruttatori di petrolio e produttori di petrolio. James Dean, Rock Hudson, Elizabeth Taylor. In questo film la cosa meravigliosa è anche il farsi carne della legge della maniglia, quindi la mamma non ti ci sta, ci provi con la figlia,
certo.
Esattamente, di James Dean, che vediamo nel finale del film invecchiato, allora era giovanissimo, film del 56. Quando
senti che ragazzi, dai, Laszlo.
Non l'ho fatto un po'.
No, lo so.
È un 1056.
Laszlo alla 30ª puntata ancora ha imparato a silenziare il computer.
Esattamente. Comunque, niente, è un film che diciamo, tratta anche di temi del razzismo, perché i figli della coppia Rock Hudson, Elizabeth Taylor, il figlio maggiore si sposa con una messicana che è null'altro che una caucasica riverniciata di rossastro, insomma, però è così. E molto, cioè, boh, un film che guardo 4 ore per digerire il panettone e il pranzo di Natale.
Però ti fa Natale, insomma.
Mi fa molto Natale, esattamente. Mio padre mi costringe a vederlo perché lui è amante di western. Non è un western, però ci sono i cappelloni texani.
Cappelletti e cappelloni.
Ricordate il tema della tensione omosessuale.
Tra Rock Hudson, che ci vedi solo tu, perché secondo me devi farti delle domande.
Beh, io me le faccio.
Hai Rock Hudson.
Rock Hudson, che ricordiamo, la prima vittima celebre di
The Lights, vero.
Assolutamente, l'84.
Chi è il prossimo?
Il prossimo è il direttore. Oh, è il diretto.
Facciamo allora la frizzantina, perché loro sono.
Io, dato che non ho mai.
Ormai, capito? Sentenza,
fare coming out. Io non ho mai amato i musical.
Frizzantina la facciamo.
Io non ho mai amato i musical fin quando non ho visto un musical qualche anno fa che mi ha fatto sia rivalutare il musical. Non era Air, che anche i film natalizi. Il mio film natalizio preferito,
Jesus Christ Superstar,
è un film, no, ci si avvicina, è un film realizzato, uscito nel 93 a firma di Tim Burton, che è uno dei miei registi preferiti, almeno sotto questo punto di vista, e parlo di Nightmare Before Christmas, un film che
grande
è stato realizzato con una tecnica abbastanza particolare, quella della stop motion, per cui è un film sui generis, possiamo dire, ispirata fondamentalmente, leggenda vuole, a Tim Burton, che vide cambiare gli oggetti in una vetrina, quindi togliere la roba di Halloween per far spazio a quelle di Natale. Gli è venuta questa idea, ha scritto una poesia, ha proposto questa poesia alla Disney, per la quale lavorava all'epoca. La Disney ci ha visto dei toni un po' troppo dark e quindi l'ha cassata. Lui però ha insistito.
Siciliana?
La cassata siciliana. Questo
questa è proprio una cassata.
Questa è una smittata.
Questa è proprio una cassata.
E lui tra l'altro ha lavorato nello stesso periodo, cioè quindi da quando l'ha ideata a quando l'ha realizzata, ad altri due film non indifferenti. Uno è Batman Il Ritorno e l'altro è Edward Mani di Forbice, che io volevo citare, e approfitto di questo momento per citare, perché è un altro film anche natalizio, se vogliamo. Una particolarità che effettivamente ho notato è che il primo effetto del film, ovvero quando è uscito, fu sì ben accolto, ma non così travolgente come poi è successo quando riuscì circa 10 anni dopo in edizione DVD, e tante persone che erano magari molto più piccole di me e che videro il film 10 anni dopo diedero vita a un fenomeno che effettivamente...
Magliette di Jack, magliette, popolarissime,
una roba incredibile.
Anche tra gente giovanissima,
assolutamente. Io credo che lo sguardo così, da una parte dark ovviamente, da un'altra sicuramente giocoso, un intrecciare temi anche, diciamo, profondi, se vogliamo, perché è un film che si può leggere sotto una miriade di diversi punti di vista, ma anche con la piacevolezza di quel che poi magari piace ai più giovani, fa di questo film un qualcosa di particolare che voglio portare alla vostra attenzione, come voglio portare alla vostra attenzione la colonna sonora di questo particolare, vai pure Lupus, vai pure, questo particolare lavoro cinematografico, che ovviamente, come dicevo prima, è un musical e quindi fa della musica una colonna portante. Nella versione originale Jack Skeletron, tu hai messo la versione originale?
Sì.
Assolutamente, perché nella versione italiana
era Renato,
era Renato Zero, e quindi abbiamo deciso di mettervi quella inglese. Questa è What This, ovvero cos'è?
Che è?
Che roba.
What's this? What's this? There's color everywhere. What's this? There's white things in the air. What's this? I can't believe my eyes. I must be dreaming. Wake up, Jack. This isn't fair. What's this? What's this? What's this? There's something very wrong. What's this? There's people singing songs. What's this? The streets are lined with little creatures laughing. Everybody seems so happy. Have I possibly gone daffy? What is this? What's this? Children throwing snowballs instead of throwing heads. They're busy building toys and absolutely no one's dead. There's frost in every window. Oh, I can't believe my eyes. And in my bones I feel the warmth that's coming from inside. Oh look, what's this? The hanging mistletoe. They kiss? Why, that looks so unique. Inspired! The gathering around, hearing story, roasting chestnuts on a fire. What's this? What's this? In here, they've got a little tree. How queer! And who would ever think? And why? They're covering it with tiny little things. They've got electric lights on strings, and there's a smile in everyone. So now correct me if I'm wrong. This looks like fun, this looks like fun. Oh, could it be I got my wish? What's this? Oh my, what now? The children are asleep. But look, there's nothing underneath. No ghouls, no witches here to scream and scare them or ensnare them. Only little cozy things secure inside their dreamland. What's this? The monsters are all missing and the nightmares can't be found. And in their place there seems to be good feeling all around. Instead of screams, I swear I can hear music in the air. The smell of cakes and pies are absolutely everywhere. The sights, the sounds, they're everywhere and all around. I've never felt so good before. This empty place inside of me is filling up. I simply cannot get enough. I want it, oh I want it, oh I want it for my own. I've got to know it is this place that I am found. What is this?
Und jetzt?
Christmas Town?
Bar Traumfabrik.
Wow. Evviva! Allora, prima di tutto, prima di tutto, Air Director e Laszlo volevano specificare, precisare che Nightmare Before Christmas non è diretto da, da Tim Burton, nessuno l'ha detto, però è di fatto l'autore, insomma, nel senso che c'è lui di
produttore, ideatore.
Produttore, ideatore. Invece, il mio film natalizio è Scrooge del 1988,
che non è quelle che fa Simone,
che non sono quelle che fa Smith, bensì nel triste titolo italiano SOS Fantasmi. Perché questo titolo? Perché non è altro che un, una messa in scena, una rimessa in scena del Canto di Natale di Charles Dickens, ambientata ai giorni nostri, con il grandissimo Bill Murray, che era reduce da 4 anni da Ghostbusters, di cui abbiamo parlato di recente. Già in America venne pubblicizzato e marketizzato grazie a Ghostbusters, dicendo questa volta ha a che fare contro i fantasmi da solo. In Italia ci hanno fatto anche il titolo, giustamente, per sfruttare meglio la cosa. In realtà non ha niente a che vedere con Ghostbusters, perché appunto è un Canto di Natale di Dickens. Il regista è il grandissimo Richard Donner, di cui abbiamo parlato già. Laszlo ci aveva parlato del Presagio, ma è lo stesso anche di Superman 1 e 2 e di tanti film della nostra gioventù, tipo Lady Hawk, i Goonies. Wow. E di qualsiasi telefilm vi possa venire in mente dal 60 al 75, ecco, l'ha diretto lui. Andate a vedere su IMDb, è una cosa impressionante. In questo film ci sono Bill Murray e Karen Allen, che era la donna che faceva la prima donna di Indiana Jones, nel primo Indiana Jones, ma un sacco di camei, tra cui Lee Majors, l'uomo da 6 milioni di dollari, c'è Miles Davis che fa il musicista di strada, per dire, roba incredibile.
Però voi gli avete mai pensato, adesso piccola parentesi, quando l'uomo da 6 milioni di dollari e la donna bionica stavano insieme, che situazione poteva essere da certi punti di vista?
Ascolta, guarda, non ci ho cazzata caricato, ma
c'è stato un momento che hanno flirtato, sì, in una serie,
poteva essere, poteva essere
che bomba atomica.
Vabbè, comunque, nel film recitano anche i fratelli di Bill Murray, ci sono tutti e quattro i fratelli Murray, non sapevo neanche che esistessero, l'ho scoperto allora. È un film divertentissimo, secondo me uno dei film più divertenti a tema natalizio, visto, va visto rigorosamente in lingua originale, io lo so a memoria sia in inglese che in italiano, perché è un film che mi è sempre piaciuto tantissimo. C'è questo personaggio di Frank Cross, il personaggio di Bill Murray, che è di un cinismo mostruoso, è una modernizzazione del personaggio di Scrooge incredibile. Niente, non voglio dire altro se non quella puttana mi ha colpito con un tostapane. L'unica la frase con cui concludo questa
questo originale film. Com'era?
Non lo so, non me lo ricordo. Hai beccato sull'unica. The bitch hit me with a toaster, penso.
Non lo sapremo mai.
Senti, Saccentino, tu invece che cosa hai scelto?
Allora, io per essere... Io non vorrei fare la parte del Pampanelli di turno. Cioè, nel senso, di quello che adesso la spara grossa. Il problema mio qual è? Che
vai a braccio, la Vado Braccio, vai a Braccio, che negli non ultimi copiare
anni,
dai
che negli ultimi anni, avendo lavorato sempre a Natale, mi è capitato raramente di vedere dei film di Natale. E se vado indietro con la memoria, mi tornano sempre in mente, ecco, Una poltrona per due, il Roger Rabbit di turno, i film della Disney visti da ragazzino, e bada bum bada bam. Purtroppo qualche vanzina l'ho fatto anch'io nel mio curriculum.
I
qualche,
Buffi e Sol Famite, lo
ricordo. Qualche piraccioni.
Certo, bellissimo.
Qualche piraccioni l'ho subito, qualche Asterix, Aldo Giovanni Giacomo
Asterix
pure.
E Obelix.
Ho detto, sai che c'è? L'anno scorso ho visto un film meraviglioso restaurato dalla Cineteca di Bologna, che è uscito a Natale, per l'appunto, che è ambientato a Natale, che è un film bistrattato dalla critica, dalle recensioni, dall'opinione pubblica quando uscì, perché poi fu un flop anche pur avendoci dietro un investimento che doveva far pensare al grande successo commerciale natalizio. Stiamo parlando del 1958, anzi 60, scusate. Il film è Risate di gioia di Mario Monicelli. L'ho rivisto l'anno scorso al cinema, perché l'aveva fatto il Cinema Zenith. Io ho avuto la fortuna di vederlo, restaurato dalla Cineteca di Bologna. Mi sono innamorato di questo film, perché è un film particolarissimo e strampalato, come sono i film di Monicelli, dove alle risate si aggiunge l'amaro, l'amaro di un capodanno del 1960, perché è ambientato durante la notte del veglione di Capodanno, dove ci sono per la prima volta insieme, e credo fosse anche l'ultima volta, Anna Magnani e Totò, che recitano insieme. Un film molto complicato, perché la Magnani non voleva lavorare con Totò, Totò non voleva, insomma, c'erano diversi elementi, però queste due star vicine a Ben Gazzarra creano un trio straordinario che ci diverte e ci fa
Ben Gazzarra, no?
Ben Gazzarra,
Gazzarra. Mi pare fosse con R sola, Gazzarra è quella.
Gazzarra, Ben Gazzarra.
Famo un po' di Gazzarra.
Che succede? Succede che ci sono queste comparse cinematografare di Cinecittà, molte le citazioni anche di registi dell'epoca, amici o meno amici di Monicelli, che vengono chiamati in causa durante questo film. E lei è Anna Magnani, e Gioia Fabbricotti, detta Tortorella, che viene invitata ad un cenone perché non volevano essere in 13 e lei sarebbe stata la 14esima. Quando si accorgono, lei ovviamente di questa cosa si bea, si fa molto felice perché lei c'ha il suo cenone, è una persona importante, ricordiamo, Totò che invece è infortunio perché era un esperto di certificati della mutua, eccetera eccetera,
detto
che
infortuni, si chiama
Umberto Pennazzuto, la chiama e dice: stiamo insieme a Capodanno? E no, io ho un invito, ho un impegno, ho una cosa, ce li faccio di là. Succede che vanno a cena e lei è la numero 13. E dunque gli amici, non amici in questo caso, la scaricano in malo modo. Da lì parte questa avventura, disavventura di questi tre personaggi che si affiancano a Lello, un ladruncolo, non vi svelo niente, vi dico solo di rivederlo, perché c'è la fortuna di trovarlo restaurato, e dunque anche in DVD, forse Blu-ray, adesso non ricordo qual è l'edizione che è uscita.
Basta DVD,
sul
basta
mercato, DVD. Però insomma, vedetelo, 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 perché Monicelli meraviglioso su un'atmosfera straordinaria degli anni 60.
Questo era il meraviglioso consiglio natalizio di Laszlo Kovacs.
Chiudiamo con quello di Simone Rossi,
che è il film, penso, di Natale per antonomasia, che è La vita è meravigliosa di Frank Capra.
Grande,
tutti l'abbiamo visto questo film,
capolavoro assoluto,
capolavoro.
Anche questo è un film che fa passaggi infiniti durante le feste, un po' anche perché nel 74, a causa di un errore procedurale, il copyright dei diritti fu libero, e quindi tutte le televisioni cominciarono a mandare la manetta su tutte le TV durante le feste natalizie, anche 2-3 volte. E per chi non lo conoscesse, ma penso che tutti lo conoscano, il film di Frank Capra è una favola moderna su un uomo comune, James Stewart, in questo caso si chiama George Bailey, che è nato e cresciuto in un piccolo borgo di provincia americano e che rinuncia nel tempo a tutti i suoi sogni e aspirazioni per aiutare il prossimo, fin tanto che una notte, dopo aver perso i soldi che servivano a fare un pagamento della sua cooperativa di risparmio, va in crisi e disperato decide di uccidersi, decide di buttarsi da un ponte, ma viene salvato da un angelo di seconda classe, in quanto ancora privo delle ali, detto Clarence, che gli fa vedere in una sorta di vita parallela, una specie di sliding doors, gli fa vedere come sarebbe la vita del suo paese se lui non ci fosse più, non ci fosse mai stato, e quindi gli fa capire quanto la sua il suo ruolo all'interno del paese che lui snobba è decisivo. E infatti lo slogan del film è: la vita di un uomo è legata a tante altre vite. Ora, a me questo film piace infinitamente perché, pur essendo melenso, pur essendo zuccheroso, riesce ad emozionare, Lo fa nonostante abbia ormai quasi 70 anni, in un bianco e nero spettacolare. Ed è, se vogliamo, anche qui una sorta di rivisitazione del mito del canto di Natale, perché insomma il cattivo di turno, tale Harry Potter, che non è il maghetto,
beh, poi è un elemento,
è una sorta di Scrooge più o meno moderno, insomma, ed è anche il proprietario della banca che deve avere i soldi appunto della cooperativa. Aggiungo che nel tempo questo film è diventato il film non solo di Natale, ma il film come dire di più importante per chi voleva approcciare a una visione positiva della vita. Nell'84 addirittura un giudice americano costrinse un uomo che aveva ucciso la moglie malata a vedere il film per in qualche modo capire l'importanza del senso della vita e riabilitarsi. Questo vi dà un'idea dell'importanza di questo film. Cito l'ultima frase, quella che dice George nel momento in cui si innamora di Mary, e le dice: cosa vuoi Mary? Puoi dirmelo, vuoi la luna? Se la vuoi la prenderò al laccio per te.
Wow. E io voglio dire a tutti gli webbatori di Bar Tram Fabric, se hanno notato la finezza, perché il film col quale abbiamo cominciato e il film col quale abbiamo chiuso questa piccola rubrica natalizia hanno qualcosa in comune. Non so se riuscite a coglierlo, no?
Posso dire semplicemente...
L'uomo che sta per suicidarsi e arriva l'angelo che lo salva.
Cazzo.
Avete notato come la relazione è attenta nella cronologia?
Che non hai detto che questo film è così importante che nella lista dei 100 film... più importanti americani di
vabbè,
sempre.
Certo, peraltro certo, quando uscì certo. Non ebbe
al ventesimo successo.
Ma a proposito di vite meravigliose e di bianco e nero.
Quanto vedi per dire quanto siamo attenti.
Vedi
mettiamo una
avete
canzone.
Avete cassato la mia canzone.
Yes. Di un tizio che si chiama Black, o almeno si fa chiamare così, dal titolo che recita Wonderful Life. Perché questa cosa? Perché assolutamente pensavamo che fosse necessario celebrare il film scelto da nostro Simone Rossi. E questo album, che avrete sicuramente sentito in tante versioni diverse, in Italia ne è passata una soprattutto, è sicuramente un pezzo che merita di essere riascoltato. Questa è la versione originale, poi andatevi a scoprire perché ne sono state fatte un miliardo di versioni. E entriamo finalmente nel clima giusto per regalarvi, perché a Natale i regali ci sono, l'intervista che vi sta per aspettare. Quindi restate collegati perché torniamo, anzi tornatoriamo.
Traumfabrik, Kapitel 2.
E dopo essere volati negli anni 80 con Black e con Simone Smith, che ci ha raccontato dei suoi trascorsi con la mega radio sulla spalla, bravissimo.
bei tempi.
Booster. L'amico Bazzica.
Ah, l'amico Bazzica, cioè Smith e Bazzica.
Bei
certo.
tempi. Dovevate Passiamo... vederci insieme quanto eravamo belli.
Certo. Torniamo ai nostri giorni e, come promesso, noi abbiamo, dovete saperlo, quelli di Bartram Fabric hanno un fuori classe, un bomber, una punta di sfondamento di quelle veramente rare da trovare. Stiamo parlando di Andrea Fioravanti, che ogni volta che a Perugia arriva qualcuno di importante sta lì e non ci no, cioè proprio non ci sbagli, ecco. In occasione della visita a Perugia di Giuseppe Tornatore, che era, se non sbagliamo, qui per una pura formalità, cioè sì. Si è passato
per caso,
no,
doveva andare in brand documento,
da Andrea Fioravanti, che ovviamente ne ha approfittato per intervistarlo in esclusiva per Bartram Fabric. Eccolo per voi.
Buonasera amici del Bartram Fabric, siamo qui con un ospite d'eccezione, Giuseppe Tornatore. Quando scrivi un personaggio, hai già in mente l'attore che lo interpreterà, oppure fai un casting in ogni caso?
Beh, in alcuni casi ho avuto il privilegio, perché si tratta di fortuna veramente, di scrivere sapendo già chi avrebbe interpretato il film. Per esempio, nel caso di Una pura formalità, ho scritto sapendo esattamente che Depardieu e Polanski avrebbero interpretato i due personaggi protagonisti del film. In altri casi non può accadere per varie ragioni. Allora magari ti crei un modello immaginario tuo, un punto di riferimento, e poi quando si apre la fase del casting fai i conti con gli attori che ritieni più interessanti e di volta in volta cerchi di valutare chi è più giusto e gli propone il personaggio, e in alcuni casi addirittura dopo che ottieni un sì ritocchi il personaggio sulla base dell'attore o dell'attrice che accetta, insomma. È un po', sai, come il sarto quando ti prova il vestito e prende qualche segno, aggiusta una cucitura, aggiusta l'attaccatura della manica, quei piccoli ritocchi che vanno incontro alla sensibilità dell'attore, che man mano che lo incontri, ci parli, leggi il copione insieme a lui, avverti certe sue sensibilità, certe sue potenzialità, che naturalmente ti fanno venire l'istinto di correggere delle cose che sai possono andare incontro al proprio codice sensitivo, anche umano, culturale.
Tu ti lanci ogni volta nella realizzazione di un tuo film sempre come se fosse la prima volta. Da dove nasce questa voglia, questo entusiasmo?
Ma questo nasce, se vuoi, da un mio limite. Siccome per me lo stato d'animo, l'ansia, la trepidazione di quando finalmente mi sono ritrovato alle prese con il mio primo film hanno comportato un'esperienza emotiva talmente indimenticabile che successivamente negli altri film ho sempre avuto paura di non vivere più quel tipo di paura, se vuoi, la paura del primo film, sarò all'altezza, ce la farò. Allora tendo sempre a zigzagare, a cambiare da film in film, anche se poi la gente ci trova invece delle costanti nel mio cinema. Io in realtà cerco sempre di cambiare e faccio film che mi sembrano sempre completamente estranei rispetto a quello che ho fatto prima, perché l'estraneità, la novità del tema che scelgo mi dà l'illusione di ritornare a ritrovare la paura, la trepidazione del primo film, e io lo chiamo il complesso dell'opera prima. Però mi aiuta in realtà, perché io sono convinto che la paura sia la più grande amica di un regista cinematografico, mentre la sicurezza secondo me è un cattivo compagno di viaggio.
Tu hai diretto anche grandi caratteristi. Io vorrei ricordarne uno, Tano Cimarosa, che è stato un caratterista che a me è sempre piaciuto molto. Volevo un ricordo di Tano Cimarosa.
Era una persona deliziosa, aveva questa curiosità, questa stranezza che non smetteva mai di spedire cartoline durante le riprese del film. Lui spediva, che so, 50 cartoline al giorno ad amici, conoscenti in giro per il mondo, non ho mai capito bene, ma era bellissima questa cosa, cioè quest'uomo felice di ostentare il suo accento siciliano, poi fosse così in contatto con tanta gente sia in Italia che all'estero, mi piaceva molto questa sua dimensione globale in qualche maniera. E poi era un uomo molto semplice e aveva un approccio nel lavoro proprio da artigiano, che a me piaceva moltissimo, perché io credo che sia l'approccio più giusto. Quando andavi da lui a correggere una battuta o dei tempi o delle cose, era come se tu gli dicessi: guarda, il tavolo anziché 70x70 facciamolo 75x75. Lui diceva: va bene. In realtà tu gli chiedevi di modificare l'intonazione o l'intenzione di una battuta, però poi lo faceva esattamente come tu glielo chiedevi. Era molto simpatico, molto molto simpatico.
Da un personaggio simpatico, per chiudere, ad un altro grandissimo genio del nostro cinema, Federico Fellini. Qual era il tuo rapporto con il maestro del cinema italiano e soprattutto cosa ci manca nel cinema italiano di oggi di un personaggio come Federico Fellini?
Ma il mio rapporto con lui è soprattutto da spettatore ad autore di film, insomma. Io ho visto tutti i suoi film, l'ho scoperto da ragazzo il suo cinema e l'ho sempre amato moltissimo. Quando ho fatto Un Nuovo Cinema Paradiso ho avuto anche il privilegio di conoscerlo, ma il mio rapporto con lui rimane sempre solo quello, soprattutto quello di uno che ama il cinema e che attraverso e che vedendo e rivedendo i suoi film lo ha amato sempre di più. Cosa ci manca oggi di Federico? La sua capacità di fare un cinema che andasse oltre rispetto alle pastoie del burocratismo del cinema italiano. Insomma, Federico affrontava temi alti e si curava poco dello stato di salute del nostro cinema, se fosse giusto fare certi film in un momento in cui il nostro cinema se lo poteva permettere, non gliene fregava nulla. Per lui il cinema era un linguaggio assoluto e le sue idee si confrontavano con la dimensione assoluta del cinema, tutto il resto passava in secondo piano. Ecco, questa capacità di confrontarsi continuamente con la purezza del cinema, questo ci manca molto, lo sapeva fare solo Fellini.
Grazie.
Grazie a voi, grazie.
Buonasera amici del Bar Traumfabrik.
Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, let's be jolly, deck the halls with boughs of
Traumfabrik.
E proprio sotto Natale è uscito nuovamente al cinema, questi eventi che si fanno in questo periodo, che vanno di moda alla grande, riuscito di nuovo un film
grande
per un solo giorno, Quadrofenia del 1979, il 10 dicembre 2014 era possibile vederlo al cinema.
Ormai ve lo siete persi.
E ovviamente Bertrand Fabric non poteva farselo scappare. Beh, perché noi siamo
anche perché non è uscito niente sta settimana, quindi non potevamo
tutti grandi cultori di questo film. Lupus Yonderboy se lo ricorda dai tempi dei suoi studi, quindi parliamo
indossa una Fred Perry
subito dopo le guerre,
sì, incredibile,
guarda un po',
subito dopo le guerre indipendenza più o meno siamo lì. Air Direct.
Beh, no, vabbè, ci sono dei collegamenti storici fortissimi, ovviamente, nel senso che questo è un film epocale perché, come altri film, fotografa un momento storico particolare, un'area, ovviamente, è quella descritta nel film. Stiamo parlando dell'Inghilterra quando, appunto, nella seconda metà degli anni 60, diciamo, questo film è ambientato più o meno a quei tempi e si può ricollegare a un fatto realmente accaduto nel 64, se non sbaglio, se mai correggimi Laszlo,
sì.
Che è praticamente un po' l'apice di quella sfida che è sempre esistita tra i rockers e i mods. Ovvero, vabbè, io direi che dato che ci seguono molti che sono magari anche giovanissimi, noi abbiamo delle schiere di fan,
sì,
proprio elementari, spieghiamo, oppure dei vecchioni che magari non...
Vabbè, questo è un film che non... cioè, nel senso che è un film culto, perché io credo che alle superiori tutti quanti...
Avete detto la cosa più importante, cioè,
che è tratto da un album,
cioè, no, c'è, ci stanno arrivando, no, infatti, si è stanno in sottofondo.
Chiudi la parentesi.
No, io volevo spiegare musicale, infatti un attimo il perché. Cioè, allora, stiamo parlando di due correnti di pensiero che poi, come spesso succede, sono entrano dentro tutto quello che è l'aspetto culturale, inteso come la musica, inteso come il cinema, eccetera, eccetera, eccetera. La musica tantissimo, perché la diatriba tra mods e rocker nasce un pochino su questa falsa riga, ovvero i seguaci del rock americano anni 50, quindi anche abbigliati in un certo modo, eccetera, eccetera, erano quelli...
I tamarri,
ecco, come poi ci sono mai i paninari, no? Cioè, ci sono state tante, no, correnti così. Quelli che erano un po', invece, i mods si rifacevano a uno stile musicale diverso che in assoluto è rappresentato da quelli che sentiamo sotto, ovvero Yuhu, gruppo più che storico, perché fondamentalmente è uno dei pilastri del rock di tutti i tempi, ha pensato di esprimere questa tutta questa concezione della vita vista intorno a questi valori in un album che appunto si intitola Quadrofinia e che ha ispirato poi la realizzazione del film. Il film quindi fondamentalmente nasce per volontà, per credo anche
il soggetto Pete Townshend è uno dei sceneggiatori, che è chitarrista storico.
Comunque tratto dall'album Quadrofinia, dunque un concept album e un concept film, se vogliamo, perché si basa sia sulle colonne sonore di quell'album, ma non solo, è un omaggio a tutta quella scena musicale, la colonna sonora meravigliosa. Se noi pensiamo a Canzone Manifesto dei mods, insomma, in quel periodo storico era sicuramente My Generation.
Certo. E infatti il film racconta delle cose che prima non c'erano, più che generazionale, racconta una cosa che poi in quel periodo inizia a nascere come proprio definizione, che è la sottocultura, no? La sottocultura operaia che si divide poi in questo film tra rockers e mods, però ce ne sono...
La cosa meravigliosa...
C'erano gli skin anche.
Sì,
che poi gli skin... con i mods sono poi derivazioni.
Sì, no, ma perché c'è comunque questa, siamo nel racconto di una sottocultura operaia, della working class londinese, pensiamo alla Londra perbenista inglese, l'Inghilterra perbenista, l'Inghilterra dei Sir, l'Inghilterra del dopoguerra che cerca di ricostruirsi, dunque attraverso la musica, che è stato un elemento determinante per quella che è stata la rivoluzione culturale di quel paese.
È talmente vero quello che dici, che i Yuhu, che sono il gruppo ispiratore per questo film, sono forse l'unico grande gruppo che nasce negli anni 60 che arriva indenne agli anni 70, cioè nel periodo di grande rigetto, quindi del punk, il 77, quindi la rivolta contro gli elefanti, che sono gli Yes, sono i grandi gruppi, i grandi virtuosisti, eccetera. Yuhu, gruppo di virtuosisti, gruppo di grandissimi musicisti, eccetera, sono gli unici che vengono non soltanto tollerati, ma accettati e ricondotti in quel panorama musicale proprio per la loro grande aderenza
alla cultura,
alla cultura sì. working class sì. inglese.
Gli elementi poi erano anche politici, cioè nel senso si nota nel film magari anche in maniera superficiale, perché il film pecca un po' di questi elementi, no? Forse era molto ripiegato.
Se posso dire, il film per me è un film culto, ma una grandissima cagata.
Cioè, io invece credo che cinematograficamente sia un ottimo film, e ti dirò perché. No, ma
il regista
dire...
tra l'altro creatore di MasterChef,
sì, no, infatti cinematograficamente cinematograficamente si è perso.
A me non piace.
Non l'ha fatto molti
film. MasterChef oppure io. No, non mi piace né l'uno né
l'altro. No, beh, guarda, cioè, è un film che secondo me c'ha degli elementi.
Amando molto la musica inglese, gli U.
Degli elementi molto belli. Cioè la macchina si muove seguendo i tempi della musica. Sia sì. Cioè, da un punto di vista adrenalinico ci sono delle macchine a mano esaltanti quando magari sui riff di Pete Townshend più spinti o sulle rullate di Kate Moon più estreme e al contrario ci sono dei momenti lirici molto belli, molto importanti, quelle immagini sulla scogliera, no? del sud d'Inghilterra. Questa ribellione che si manifesta anche attraverso l'immagine che ci racconta questo regista.
Beh, perché anche se, oltre la ribellione c'è anche il fatto che il protagonista è un po' disperso, come succede a tantissimi giovani, quindi effettivamente inquadra un momento in cui la musica, il gruppo, il riconoscersi in un
qualcosa,
l'incapacità
di crescere. Guarda che questo è un grande film secondo me sulle generazioni, per questo forse.
Ma è un grande concept, assolutamente, ma infatti è uno dei motivi per cui You poi, quando arriva il punk, che è il rifiuto totale della società per come viene costruita, vengono accettati perché comunque c'è una differenza che è quella che
posso dire che ai tempi nostri, alle superiori, se non avevi visto questo film eri uno sfigato.
Anche ai tempi miei, io facevo l'università, ma era la stessa cosa.
Sì, no, lo dovevi vedere per forza. Per questo
c'è Stinger il film.
Purtroppo c'è Sting, ma è la nota più dolente.
Grandissimo. Poi fuori onda ci spiegherai che
tra parentesi fa un personaggio di merda nel film.
Fa un bastardo, fa un bastardo. Beh,
che succede?
Posso, no, ma senza
svelare.
Voglio chiudere semplicemente
senza svelare, un facendo, film di 40 anni fa,
facendo un collegamento con This Is England, che invece è un film più recente, dentro questa cultura, dentro questa dimensione, dentro questa identità, forse più profondo, meno grezzo in tante cose, ma molto molto bello, con temi molto simili.
Il valore del film è un valore enorme dal punto di vista testimoniale nel momento in cui viene, però cioè non è visibile, è un altro film costruito,
allora,
un grandissimo film.
Il valore lo sentiamo anche nella musica dei grandissimi Who. Ho scelto di mettere un pezzo particolare perché alle 5:15 quando parte il treno, perché il protagonista Jimmy possa tornare a Brighton dopo la famosa battaglia, dopo una serie di cose, eccetera, eccetera. 5:15, Yuhu, per voi su Radiofonica.
Seeds are seductive. Seven.
jetzt wieder Bartraumfabrik.
E rieccoci in studio. A questo punto crediamo che ci sia in linea il nostro, mentre diamo il benvenuto all'uomo al confino che
buonasera,
è arrivato, ben trovato.
Tra l'altro crediamo, perché non stai mangiando un albero ma il frutto dell'albero,
esatto,
è arrivato subito carico il
però ci dovrebbe essere in linea il nostro professore. Professore, è lì?
Buonasera ragazzi miei, sento dell'agitazione, sento del movimento, sento anche delle bisticciate parolacce. Che cosa sta succedendo?
Siamo vicini alle vacanze.
Perché lei ha sentito il fuori onda, professore. In onda non le diciamo quasi mai le parolacce.
Bene, bene così. È bene, perché quando entra il prof vi voglio scattanti, in piedi, silenziosi, perché io ho da dirvi qualche cosa e meritarmi la pagnotta. Quindi se permettete procederei.
Prego, prego professore. Allora, scusi, ero stordito dal profumo d'arancio, perché l'Aslo sta sbucciando delle arance in studio.
Bene, allora come a scuola. Ti pregherei di mangiare durante l'intervallo, non mentre il prof fa la lezione. Ecco, beh, sento il buon Laszlo che si sta riempiendo la bocca. Dopo aver litigato per una mezz'oretta con il vostro eroe preferito, l'attore umbro Filippo Tini, torno alla mia ricognizione sui film di Natale, perché come il protagonista del film di cui parleremo tra breve, il Natale ha un trend allegro, vagamente spirituale, ma diciamocelo, cosa c'entra il Natale con la religione? Il Natale sono acquisti, consumismo, indigestione e appunto film di Natale. Il film in questione è realizzato dalla BB, ovvero dalla Banda Boris, i registi Vendruscolo, Ciarrapico e Torri, i quali insieme ai loro interpreti preferiti Francesco Pannofino, Corrado Guzzanti, Valerio Mastandrea, Marco Ciallini eccetera, hanno dato vita ad un film come Ogni Maledetto Natale, film strano, incompiuto, a metà strada tra il niente e il qualche cosa. Protagonista del film è il conduttore di Factor Alessandro Cattelan, e questo già sottolinea lo stato di poca forma della squadra. Il resto degli attori interpreta ognuno due ruoli: gli antipodi, il membro di una ruspante famiglia della Tuscia e quello di un ricchissimo casato di industriali, i Marinelli Lopes, nella seconda parte, tranne Cattelan e la Mastronardi, di cui ci basta e avanza una sola interpretazione. Passiamo alla trama. Vabbè, l'avete capito ormai tutti, anche chi non l'ha vista. Due ragazzi diversi si innamorano e così l'uno viene invitato dall'altro a passare il Natale a casa propria. E come dire, i Colardo sono una sorta di gruppo di boscaioli del Viterbese che sembrano essere rimasti, chissà perché, scelta registica discutibile anche questa, alla metà degli anni 60. Ma questa è solo la prima parte di Ogni Maledetto Natale. La seconda parte del film è infatti ambientata a casa di Massimo, del protagonista, dove i ricchissimi Marinelli Lopes si apprestano a consumare il pranzo di Natale. Però viene funestato l'evento da un lutto. Un filippino, e qui va dato atto alla banda di aver avuto un'ottima trovata, un filippino che gioca a fare l'uomo ragno gettandosi dalla finestra con un costume di Babbo Natale. Però, come dire, definire già vista questa commedia è un patetico eufemismo che nasconde una pochezza di idee capace di smontare l'entusiasmo del più accanito dei fans di Boris, figuriamoci il mio, che accanito fans non sono proprio. Vediamo le maggiori pecche del film, allora. La banalità di idee, una sceneggiatura che abbiamo già detto, di cui l'espediente della ricostruzione doppia a posteriori della Santa Notte non fa eccezione. Diciamolo, Ogni Maledetto Natale non fa particolarmente ridere. I momenti comici sono quasi esclusivamente demandati agli assolo degli interpreti, come la riffa con la bestia, la caccia al cinghiale, oltre ovviamente al balletto celebrativo del religiosissimo Valerio Mastandrea alla lettura dei risultati delle vendite di Natale. Avavati, yeah! Ecco, gli interpreti ci provano in tutti i modi a far ridere. Commenti fuori luogo, faccine, facce buffe, atteggiamenti stravaganti, il campionario del pazzo ma buono tipico della vecchia commedia all'italiana, c'è tutto. Nella prima metà del film si fa leva su gag puerili, cafonotte, caratterizzazioni fortemente stereotipate, ma uno potrebbe obiettare che forse lo scopo non era quello di far ridere, forse lo scopo era quello di essere una graffiante, sincera riflessione sullo stato delle cose del nostro paese. Beh, della ferocia critica alla società dello spettacolo e alla società tutta italiana che c'era in Boris, qui non c'è traccia, non c'è traccia alcuna, nemmeno l'ombra di un lontano riferimento alla satira politico-sociale. Il sentimento che ho provato personalmente nei loro confronti è stato un misto di sincero smarrimento e di altrettanto sincero imbarazzo. Nel dettaglio, quindi, per concludere, diciamo che ci ha sorpreso un'ottima Laura Morante, comica, baffuta e spigolosa, rustica nella prima parte, quanto algida e schizofrenica nella seconda. Irresistibile il cameriere filippino, interpretato da Corrado Guzzanti, e una nota di merito va davvero al lavoro ormai interessante, perché ha raggiunto la maturità artistica, di Giallini, che sempre più interpreta i propri personaggi di sottrazione, sia nella prima che nella seconda parte, senza strafare, appunto, al di là di questo bicchiere di grappavipera in cui spara una raffica micidiale di pistolettate alla finestra. È vero, la commedia, soprattutto quella surreale e satirica, deve spingere il pedale sopra le righe, ma deve anche avere una coerenza interna che renda quantomeno plausibili le svolte narrative e uniforme, soprattutto il registro comico. Voglio chiudere dunque citando una battuta. Quando il buon ciccione della casata rustica ha ormai capito che la sorella non si sarebbe candidata a sindaco, la guarda e gli dice: lo so, tu sei dedicata ad altro. Con questo fare sognante gli dice: e lo so, altrettanto, che toccherà a me, scende in gambo. Poi la richiama e gli dice: oh, chi è l'amico tuo che mi deve 5 euro, eh? Ecco, è esattamente quello che ho pensato quando sono uscito dalla sala. Mi devono 5 euro. Arrivederci,
non
ragazzi.
Siamo d'accordo.
Professore, professore, grande, io non l'ho ancora visto, però faccio la spia. L'Aslo le sta facendo i versacci.
Sì, sì. Assolutamente no, professore, non ci siamo.
Va bene, ne parlerete, ne parlerete.
Il professore è super partes. Vi aspetto per le prossime recensioni natalizie. Buon Natale, ragazzi miei.
Professore, la prossima settimana l'aspettiamo in gran forma per la puntata di Natale.
Grande, prof, grande.
Arrivederci.
È vero, ma non c'è come a scuola l'incontro dei professori
con i docenti,
con i genitori. Dovremmo mandare qualcuno a parlare con il prof.
Ma a proposito di Natale, direttore.
Allora, a proposito di Natale, soprattutto a proposito di una musica in HD natalizia, perché noi siamo in anticipo, nel senso che...
Ma il Natale quando arriva...
bravo, abbiamo fatto proprio così. Oh, volevo proprio sapere se l'uomo sul compino oggi c'era
è sul
o...
pezzo,
e
sul
invece
pezzo.
C'è.
Io dico che alle 21.15 del venerdì sera, Laszlo Kovacs e l'uomo sul confine hanno una faccia particolarmente rilassata.
Sognanti sono, molto natalizi, sì, molto, un po' molto. Come la neve che scende pian piano.
Dove?
La neve che troviamo anche nel film di John Landis, Una poltrona per due. Attenzione.
Oh, guarda, è tutta la puntata.
La stessa neve che spacciano Lendrine, anche se voi...
attenzione.
Lasciamolo.
Allora. Io ho pensato, visto che sono andato prima a citarvi Nightmare Before Christmas, che comunque sicuramente è un Natale un po' particolare, ho detto, ma perché non andiamo a tirar fuori uno scrittore che magari faccia anche arrabbiare un po' l'altro, perché è uno scrittore politicamente scorretto e sul quale in parte c'è anche qualcuno che ha ragione e noi siamo con lui. Sto parlando di Lyman Frank Baum, scrittore
Lupus, Lupus si è nervoso, si è lanciato in un muro da pallavolo dai tempi di Zorzi che non vedevo un muro. Erano i tempi di Berlino 89, dice l'uomo sul confine, che non vedevamo.
Allora, chi è Frank Baum, o Lyman Frank Baum?
Era i tempi di Samuel.
È l'autore del Mago di Oz, il conosciutissimo autore del Mago di Oz, che però non è solo, ovviamente, colui che ha dato la firma a questo, a quest'opera indimenticabile, ma è uno dei nomi principali di tutto quello che riguarda la scrittura e i romanzi per l'infanzia. Al contrario di molti altri che vengono accostati a questo genere, probabilmente non cogliendo appieno il significato di cosa vuol dire scrivere per l'infanzia, cito Swift, cito Carroll, ma lo stesso Stevenson o Verne, Baum è invece uno scrittore che ha proprio lavorato sempre
sta distruggendo,
cioè,
lo studio,
lui sta facendo dei danni incredibili. È uno scrittore che ha lavorato sempre per ed è stato letto soprattutto da un pubblico infantile, quindi era secondo me azzeccato in questa puntata dal sapore natalizio tirarlo in ballo. Il suo umorismo un po' paradossale comunque è ovviamente una vena stralunata, chi ha letto o anche visto poi gli adattamenti prima teatrale poi cinematografico del Mago di Oz capirà di cosa sto parlando. Questo umorismo strano e questa vena stralunata percorre le sue pagine e quindi anche una piacevole lettura per chi è già adulto. Quello che dicevo prima, Laszlo, non è piaciuto giustamente a molti sono state le allusioni e riferimenti alla politica americana di fine 800, soprattutto in vena razzista, cioè nel senso è un autore che nelle sue pagine ha cercato di sostenere una sicuramente ingiusta causa razziale. Il Mago di Oz infatti è criticato ad esempio per quella che è la descrizione di un pochino romanzata, ma del popolo degli indiani d'America, insomma del popolo che abitava lì ben prima che arrivassero gli americani che conosciamo noi, e lui in questo romanzo diciamo che un pochino gli fa il verso in maniera poco simpatica. Comunque nel 1900 venne pubblicato Il meraviglioso Mago di Oz, fu il romanzo che sicuramente gli diede quel successo trionfale che lo tiene alla nostra memoria ancora oggi, fu best seller per un paio d'anni e sulla scia di questo successo lui realizzò ben 13 romanzi ambientati in questo fantasmagorico paese di Oz. Quello che colgo l'occasione per dire, visto che c'è il nostro Daniele Pampanelli in studio, è che un certo Denslow è l'illustratore che entrò in affari, tra virgolette, con l'autore del Mago di Oz per illustrare la maggior parte di questi libri. E in effetti in questa letteratura d'inizio Novecento è bellissimo poter poi ritrovare e riscoprire quelle che erano effettivamente queste edizioni illustrate per ragazzi, per cui accanto a un testo sicuramente poetico, perché comunque c'è molta poesia in questi testi per ragazzi dell'epoca, c'erano anche delle illustrazioni meravigliose e molto convincenti.
La meraviglia dei libri illustrati per ragazzi, dove l'illustrazione recava la piccola citazione e il numero di pagina puntualmente 30 pagine prima o dopo, certo, della pagina in questione.
Certo, grande. Vabbè, ma era l'inizio del Novecento, ragazzi. Comunque,
ma lo fanno ancora,
ancora. Per essere quelle epoche, pensate che lui ovviamente decise di creare un musical, perché c'aveva questa passione per i musical, sulla storia del Mago di Oz, e questo fu rappresentato a Broadway per ben 293 volte tra il 1902 e il 1911, e poi partì per tournée per gli Stati Uniti, quindi successo strepitoso. Baum provò a fare anche altre opere di tipo musicale con risultati disastrosi. Lui fece parecchi fiaschi che lo costrinsero più volte a arrabattarsi per riuscire a sopravvivere, perché aveva veramente finito i soldi, però diciamo che questo si collega un pochino anche al tema di quel film che citavo prima, quindi diciamo che Baum va ricordato anche non solo per libri di successo strepitoso, ma anche per qualcosa di un po' più avventuroso e, se volete, pionieristico, che però non andò a buon fine. In questa stagione dell'anno volevo suggerirvi un altro libro, sempre di Baum, che è The Life and Adventure of Santa Claus, ovvero quella che è per l'autore americano la storia di questo personaggio. Un personaggio che nasce bambino come tutti gli altri, poi però viene adottato da ninfe, elfi e fate che lo portano dal signore delle creature dei boschi, e quindi questo Klaus impara fondamentalmente che tutte le vite umane sono sacre, e quindi da lì comincia questo suo avvicinarsi alla figura di Babbo Natale che poi conosciamo anche noi. Ci sono altri personaggi oltre a quelli della tradizione molto interessanti, la maggior parte sono dei perdenti che trovano un riscatto, quindi diciamo che anche qui come temi natalizi ci siamo molto al dentro. Un altro titolo che volevo citarvi, visto che il tempo è poco ma vale la pena, è un breve racconto che invece si intitola Il rapimento di Babbo Natale, sempre a firma sua, che è un curioso, diciamo, spaccato di un po' quello che è la personalità del Babbo Natale, quindi il perché Babbo Natale è buono, il perché fa i regali ai bambini, perché è così amato in giro per il mondo, contro dei demoni che invece rappresentano le varie, i vari vizi umani, dall'invidia, l'odio, eccetera eccetera. Quindi andatevi a leggere, non si trovano facilmente in rete, per chi vuole leggerli si tocca ordinarli, si possono ordinare in rete.
Suggerisco a Ed Rector che Santa Claus in realtà è San Nicola.
Certo.
Attenzione.
Quindi
ce lo dimentichiamo.
Ah, non dimentichiamolo mai.
È San Nicola. San Nicola, comunque, che è andato in Europa, è diventato San Nicolas e poi se lo sono portato negli Stati Uniti, che è diventato San Nicola di Bari,
La gente devono saperlo.
È proprio lui, è San Nicola di Bari.
Esattamente lo stesso. Comunque, io mi sono trovato in difficoltà, lo ammetto, a trovare una canzone che rappresentasse Baum, il suo mondo e il suo immaginario, anche perché volevamo evitare di darvi Samuel proprio ecco questi pezzi natalizi che metteremo assolutamente copiosamente nella prossima puntata, e quindi ho approfittato per fare un piccolo omaggio. Noi facciamo sempre degli omaggi.
In che senso?
Di solito omaggiamo qualcuno che muore e se ne va, come abbiamo fatto all'inizio della puntata. Io in chiusura volevo invece omaggiare una data di nascita, ovvero il 12 dicembre del 1915.
Menagramo.
No, questo nasce, ho detto. Nasceva Francis...
Sono arrivato un po' in ritardo.
Francis Albert Sinatra, ovvero Frank Sinatra, ovvero The Voice.
Ma perché se io mi nutro e tutti inutili Frank Sinatra?
C'era una canzone.
C'era
una canzone che diceva così, ma non era della tua generazione.
Siamo a sette giorni, meno sette. Capitelo.
Oggi è il compleanno del povero Frank Sinatra, uno dei nomi sicuramente.
Povero
perché comunque dai, è una bella carriera che ha intrecciato anche il cinema, perché ha vinto l'Oscar, ha vinto il Golden Globe, eccetera eccetera, e quindi noi non troppo natalizio ma nemmeno poco natalizio abbiamo scelto un bel pezzettino che piace tanto sia a me che a Lupus, ovviamente cantato da lui, che è Let It Snow. A Perugia, dopo il ghiaccio anche la neve,
speriamo.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. The lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow.
Sono entrato in paranoia.
When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying.
Te saluto!
And my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
He doesn't care if it's 10 below. He's sitting by the fire's cozy glow. He don't care about the cold and the winds. He just says, let it snow, let it snow, let it snow.
Let it snow.
Ooh-wee, he calls a star. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow.
I don't care.
Comunque, ma saluto,
the outside is frightful, but that fire is delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought lots of corn for popping. The lights are way down low, so let it snow, let it snow, let it snow,
let it snow.
When we finally say goodnight, how I'll hate going out in the storm. But if you'll only hold me tight, All the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. Long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow.
Bautraumfabrik.
Il mondo si ferma, gli occhi si spalancano e tutti attendono l'agenda cittadina di Laszlo Kovács.
È una settimana che me la sogno, tutte le notti, non vedo l'ora.
Ma no, una
donna è rimasta incinta.
Non vedo l'ora,
lo dico.
Sei carico?
Carichissimo, andiamo che spacchiamo tutto, la facciamo frizzantina,
E allora, sei Alberto Sordi?
Meno 7.
L'ho anticipato.
Dai, che spacchi tutto.
Dai, metti quell'altra frizzantina.
Te la faccio dopo. Quando, okay. quando meno te l'aspetti.
Capitelo. Allora,
Laszlo
è una merda.
No. Allora, voglio dire.
E non c'è dell'attore.
Oh, e basta.
Vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Voglio dire che questa settimana ci siamo trovati in difficoltà anche nel fare la puntata.
Sono decisioni tremende quella lì.
Assolutamente, perché le distribuzioni hanno ben pensato di saldare l'uscita dell'11. Cioè, nel senso, l'11 sono usciti pochi film, nemmeno troppo importanti, perché il 18 ci sono le uscite natalizie che tanto aspettiamo. E allora voglio cogliere l'occasione per segnalare che questa settimana, sorriso sornione di Rossi, guardate, se le donne fossero qui cadrebbero tutte ai tuoi piedi.
Che succede?
Il 16 su Sky finalmente arriva la serie che tanto aspettavamo, ispirata e credo anche prodotta dai fratelli Coen, ispirata
Fargo.
A Fargo.
È vero.
Con Martin Freeman e Billy Bob Thornton, e vedremo se sarà all'altezza di uno dei film più belli,
Goodman, attenzione,
più belli dei Coen in assoluto. Detto questo, veniamo ai cinemi che comunque continuano a programmare i loro film. È uscito questo Storie pazzesche di Zifron, che è un film prodotto da Almodovar, di
cui cazzata,
di cui non lo so se è una cazzata, no. Era in concorso a Cannes, se ne parla discretamente bene, lo trovate in multisala al The Space, credo anche all'UCI, non lo so, ma comunque nel multisala perugino lo trovate, andatelo a vedere. Per il resto solo fuffa. Andiamo a vedere che cosa fanno le sale cittadine a noi tanto care. Cinema Zenith su tutti, che prosegue questa seconda settimana con Magic in the Moonlight.
Ah, pensavo il giovane favoloso.
Ma soprattutto lunedì 15 dicembre ci regala La meraviglia di Charlie Chaplin, Tempi moderni, restaurato dalla Cineteca di Bologna, e sicuramente saremo lì per vederlo, perché sono occasioni rare ma straordinarie.
Grande.
Che capitano nella vita di un cinefilo. Andiamo avanti, perché negli altri due cinemi cittadini, Sant'Angelo e Medies, troviamo, al Medies troviamo Si alza il vento, un film capolavoro, come è il titolo,
Casetta Cinù.
Cazzetta Cinù, del maestro assoluto Hayao Miyazaki, finalmente torna anche in sala al cinema Medies, lo trovate.
Poi c'è, che tu sei un mezzo matto, eh?
La sera c'è un film di Stefano Incerti sul quale io passerei la palla molto volentieri, però
sul quale sei incerto?
No, ho pochi dubbi.
Non ti sento convintissimo, però, eh?
Che si chiama Neve. Fine settimana, il 13 e il 14, fanno I pinguini di Madagascar, che Simone Smith ha visto. Quanto hai speso per vederli?
Solo 28 euro.
Non saremo due stronzi.
Abbastanza. Mentre al cinematografo Sant'Angelo invece film molto belli e molto importanti. Domenica 14 dicembre torneranno i Prati, c'è un evento organizzato dal bar Sant'Erminio, le domeniche da Elisa e Andrea, al di là della battuta dedicata al bar di Sant'Erminio, un film molto bello che, se non avete visto, andatelo a vedere, perché domenica 14 lo ripropongono a un prezzo speciale di 3 euro.
Mentre... è un film in cui ci si capisce o non ci si capisce.
Mentre in programmazione c'è Vivienne. Vivienne era un film passato alla Kenzen di Réalisé Terre, per noi l'ha visto il nostro uomo sul confino, quando era al confine, e ne parla un gran bene. È un film che sicuramente andremo a vedere, lo troviamo in programmazione tutti i giorni al cinematografo Sant'Angelo.
Ma tutti chi?
Tutti i giorni? Quanti. No, i giorni devi rispondere.
I giorni. Che servono accenti? Assolutamente, no, è che sono un pochino stanchino in questo periodo dell'anno, non vedo
allora che arriva il Natale per stare a casa, riposarsi, rilassarsi.
Sì che ti riposerai.
Mangiare panettoni, pandori, eccetera, eccetera. Vengo da una dieta estenuante, ho perso 10 kg, lo dico per tutte le mie fans in ascolto. Certo. Dunque, se volete mi trovate.
Se qualcuno li trova, chiami Laszlo Kovács.
E niente, io vi ringrazio per questa occasione che mi avete dato di fare la dieta cittadina.
Laszlo Kovács.
Laszlo Kovács, l'hai finita? Vabbè, allora un grandissimo applauso.
Per applauso anche per il nostro boscaiolo.
Per il nostro Laszlo.
Il nostro boscaiolo abruzzese.
No, è che c'erano pochi film.
Hasta la vista.
Hasta la vista, va bene. Ma la settimana prossima forse ce ne saranno di film. Chi lo sa, chi ci seguirà.
Ma ci sarà un cinema in più per andarlo a vedere.
Forse sì, forse,
forse
sì.
Forse no.
Comunque, vi diamo appuntamento alla puntata prenatalizia. Dopodiché andremo in vacanza anche noi la prossima settimana. E vi ricordiamo nel frattempo che il programma è stato ideato da Laszlo Kovács e l'hanno scritto con Lupus Yonderboy, Simone Smith e Air Director. Ringraziamo il signor Buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Martbert Vine. Grazie a Simone Rossi, l'uomo sul confine quasi silente, e Daniele Pampanelli. Finalmente venerdì noi andiamo a scommettere un dollaro con un angelo di seconda classe e i tre fantasmi del Natale nel mondo delle feste più liete, tentando di derubare un ricco americano dei suoi pozzi di petrolio nel Texas. Voi andate a cena, andate a bere, andate a ballare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.